I'm just wondering, have you got any kind of like sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful? Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi! How are you?
Buonasera, mi presento? Ma sì, dai, mi presento, ogni tanto lo faccio, perché magari dici giustamente c'è qualcuno di nuovo che ascolta, e allora mi presento, salve, mi chiamo Valentina Tridente, difficilmente mi sentirete riferirmi a me stessa come Valentina, perché nel mio anno di nascita ce ne sono state troppe, e quindi è da quando ho l'età della ragione che più o meno vario le varianti del mio nome, quindi Vale, Vi, Ve, La Vale, poi altre che non ripeteremo perché poi negli anni ne ho scelti di alias alquanto cringe ora che ci ripenso. Comunque sono quella che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 vi tiene compagnia su Radio Parma con Manie di Protagonismo. Ora, oggi è giovedì 13 luglio, sono 18 e 13, dici porterà fortuna 13, 18 e 13, non si sa mai, dici ogni tanto nella vita. Come sapete, il giovedì significa salutava sempre, ovvero la rubrica che ripercorre gli highlights di chi l'ha visto, il programma di Rai 3, ovviamente storico, del mercoledì sera. È una puntata speciale questa di salutava sempre, sarà perché è l'ultima di chi l'ha visto ieri sera, è stata, quindi si eleggerà il premio riflettore di ieri sera, che andrà poi a fare conteggio per il premio riflettore della stagione, quindi insomma sapremo chi è l'inviato o l'inviata che vince cotanto premio, cotanta distinzione. Detto questo, prima però, come sempre, l'iter è musica, rassegna stanca, ci colleghiamo con Luca e iniziamo appunto salutava sempre, quindi iniziamo subito con Coez e il fra quintale con Alta Marea.
Dritto. Anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai, anche se mi perdo, anche se ci perdo, ascolta Marea!
Stai con me anche con l'Alta Marea, anzi con l'Alta Marea, perché saranno milanesi. Dunque, 18-17 minuti, apriamo la rassegna stanca. Io non so cosa sta succedendo a Vanity Fair, fatto sta che sembra che sia di nuovo appena morto Berlusconi, perché tutte le prime pagine sono ancora del funerale. Berlusconi, il patrimonio dei figli dopo l'eredità, 3 miliardi di euro per Marina e Pier Silvio. Bene, grazie. Andiamo avanti. Raja Al Saif in denim e abbinata a Rania per la sua prima uscita pubblica dopo il matrimonio. Abbiamo amato l'eleganza del ventaglio di Sofia Vergara con Cazzo di Caldo, l'abbiamo amata tantissimo. Lorella Cuccarini, mi ha chiamato la Rai ma ho detto di no, il mio posto è ad Amici. Margherita Bui, ero pazza e me ne vanto. Brava Margherita. La verità, vi prego, su Temptation Island. E ancora Andrea Arcangeli, quando il corpo si trasforma. E poi, ma cosa c'entrano le patatine fritte con la moda? Qualcuno avrà fatto una borsetta assurda, inutile e costosissima a forma di patatine fritte della Barbie. Tom Holland, ero dipendente dall'alcol. Zendaya, fortunato ad averla vicino. Un'idea per la testa, tre modi di creare i wet look. Caldo eccessivo, i sei rischi per la salute e come difendersi, che poi saranno quelli che vengono detti agli anziani: bere, bere, stare all'ombra, bere, stare in casa e bere. Sono sei, sono detti sei. Andiamo avanti, sentenza per Carol Maltesi. Ecco perché non c'è stato l'ergastolo per l'assassino. Lui si sentì usato. Non so bene, quindi non mi esprimo. Invalsi 2023, la metà degli studenti delle superiori non comprende cosa legge. E la battuta di TikTok, che troverete spesso sotto i video, cioè qua c'è un problema di comprensione del testo, diventa mai così attuale. Mezza via la magia di Voiello conquista Milano, omicidio Willy Monteiro pena ridotta per i fratelli Bianchi, l'abbiamo detto ieri, palinsesti Warner Bros Discovery 2023, tutte le novità compreso il ritorno di Che Tempo Che Fa. Concerto di beneficenza, Rock in Mille, suona a Cesena il 29 luglio ed è quello dove andrà anche la Simo, credo. Sapete, vero, che la nostra Simo fa parte del Rock in Mille? Canta nel coro, e insomma canta nel coro delle donne ovviamente, e mi raccontava della fantastica esperienza recente, ma sarà credo anche a questa poi. Il 29 luglio Chiara Ferragni debutta a Wimbledon, il suo look e tutti quelli delle celeb, Erin F affilata al punto giusto. Con questo chiudiamo la rassegna stanca, andiamo in pubblicità e ci colleghiamo con Luca. 18:25 e il primo throwback di oggi è Hot and Cold come la giornata di oggi. Non so lì da voi al nord, perché noi siamo più a sud, e se anche da voi si è aperta la giornata con grigio, fresco, bello per me, e poi di nuovo 30 gradi, tempo le 2 di pomeriggio.
Buonasera a tutti!
Buonasera, buonasera.
Buonasera, ma allora in realtà ieri sera c'è stato l'apocalisse.
Ah, ok.
Sì, abbiamo rischiato proprio di volare via. Tu. Cioè, no, scherzo, qua dalle mie parti
ancora.
Ha piovuto molto, ma
a noi ci ha schivato limitato, di
insomma,
nuovo
a piovere
anche stavolta.
Tanto. Però c'è stata la zona più a nord, quindi della Brianza, rispetto alla mia, dove invece sono piovuti palle da tennis di ghiaccio. Quindi...
Ah, beh, tutto sì. Molto, come si dice, moderato, no? Il clima,
sì, sì,
questi
sì,
cambiamenti.
In questo
no?
Momento però sì, sono tornato a decompormi lentamente immerso nell'umido. Ecco.
A squagliarci lentamente, sì. Dunque, sì, la definizione mia di oggi, di ieri, adesso non ricordo, perché quando c'è caldo il tempo diventa un'unica palla senza forma, cioè un unico blob di cose che succedono senza una distinzione, che secondo me il caldo in pianura padana è tossico, cioè non è caldo che dici capito, ci sono quelli che amano il caldo, si mettono sullo scoglio e prendono il caldo, il sole, questo proprio è radioattivo.
Allora vogliamo i nomi, perché non sono fra i nostri ascoltatori, prima
eppure
cosa, okay.
Qualcuno secondo me che si nasconde di amanti del caldo c'è.
Non vi permettete, siete falsi.
Falsi. Dunque,
falsi, bugiardi.
Esatto, 18:27 Luca, è, come si dice, questo nostro incontro di oggi è... amaro e
si
dolce.
Si chiude un ciclo.
Amaro e dolce, non mi veniva, mi viene sì. Bittersweet, ma non mi viene in italiano, perché esatto, si chiude, è un ciclo per cui riparte, quindi sì. Non è così grave, però si chiude la stagione.
E non chiudiamo noi,
noi no,
cioè,
noi no,
non
noi andiamo avanti lo stesso ad oltranza.
Non chiudiamo mai.
No, non
chiudiamo mai.
Non è vero, a fine luglio fino a prova contraria. Agosto.
Ma saremo sui social da qualche parte, vuoi che li abbandoniamo? Del
sì,
tutto.
È vero, perché almeno la fede quando molla, cioè poi dopo quel adesso mese, quello che sarà in mezzo.
No, il nostro è vero servizio
esatto,
pubblico, perché
esatto.
Noi disagiati non li molliamo mai.
No. E dunque, esatto, quindi ieri sera ultima puntata di Chi l'ha visto, grandi lacrime, no, non è vero, in realtà poi la fede no. È stata carina, diciamo che sì. La differenza è stata che ha salutato il suo parrucchiere, il truccatore e il costumista, questa è stata
esatto.
La grande differenza.
Sì.
Rispetto a un'altra sì. Puntata anche
e
perché
che è stata più corta, perché in realtà quello di ieri era uno speciale
sì,
non so se
sì.
Ci avete fatto caso, ma ieri non era una puntata tradizionale, ma era proprio rubricata come speciale Chi l'ha visto.
Sì, io non lo sapevo
perché.
Ma Andre mi ha detto amore, andiamo a prendere il gelato, però poi dobbiamo tornare indietro alla svelta perché c'è Chi l'ha visto, e lui mi fa ma guarda che è uno speciale, oh, in che senso? E poi effettivamente era un po' più corto, però era in diretta, non era repliche di cose.
No, era più corto, e poi capirete in che senso c'era un filo conduttore tra i casi più grossi e capiremo quale sarà
e soprattutto sì, stabiliremo l'ultimo premio riflettore della puntata sì. di ieri sera, che sì. poi ci agevolerà a come si dice,
all'assegnazione finale,
esatto, la premiazione di quello definitivo proprio della stagione. Con
esatto.
Che, però qual è che facciamo votare, che non mi ricordo.
No, no, in realtà
niente
da
voto.
Quello che è il risultato finale
basta.
Non servirà il voto.
Non serve
esatto.
il voto. Ok, esatto. perfetto. Scusate, ho detto una bugia allora sui social.
I conti tornano. Okay. Però potrete dirci se sarete d'accordo o meno.
Esatto, ecco. esatto. Bene, allora partiamo con i 30 Seconds to Mars e poi via le dance di Salutava sempre. E chissà come sta Jared Leto. Secondo me è meglio di noi, tipo.
Quello.
Secondo me è uno di quelli. Allora, lui, secondo me, è uno di quelli che fa finta di essere sciallo. Cioè, ha capello lungo, poi è molto tipo molto, non so come dire, sembra molto zen, no? Poi secondo me
no, ma anche l'inclinazione di ogni singola ciocca è studiata e meditata.
Bravo,
assolutamente.
Bravo, non ci freghi a noi Jared.
No,
secondo
no.
me dietro c'è tutta una roba di pensiero e soprattutto non deve essere semplice lavorare con lui così
no,
a
no,
naso.
Proprio di no.
Dunque, apriamo le danze, le ultime danze di Chi l'ha visto, con l'intro, con insomma con l'apertura della puntata.
Sì.
Che inizia con...
Allora, iniziamo in ordine cronologico, quindi dal primo caso, ma poi ci muoviamo un po' in ordine sparso perché la mia idea è quella di farvi vedere prima gli aggiornamenti, insomma, legati ai casi che ci siamo
sì.
portati dietro e poi quello che è il filo conduttore della puntata che richiede più tempo.
Yes.
Abbiamo una Filomena Rorro che ormai è fissa, insomma, a Firenze, che ha intervistato di nuovo i genitori della piccola Cata, perché appunto non ci sono sviluppi in termini di ritrovamento, assolutamente. Abbiamo ancora quindi gli appelli dei genitori. Questa volta, ecco, vi vorrei sottolineare come i genitori abbiano chiesto insomma il coinvolgimento e quanto più collaborazione insomma nel far girare la notizia e le immagini della bambina, invitando a lasciare perdere eventuali pregiudizi o livori nei loro confronti.
Dicesi coda di paglia questa.
Sì, cioè devono aver captato che comunque l'opinione pubblica critica spaventemente il fatto che questa bambina crescesse in un contesto familiare assolutamente poco sano. Cosa che peraltro rafforza notevolmente anche quella che è l'ipotesi del movente della vendetta. Quindi, oltre all'appello, ho avuto anche insomma l'impressione che ci sia proprio un invito a lasciate perdere il fatto che noi probabilmente non le abbiamo garantito quello che era un contesto sano nel quale crescere, aiutateci a ritrovarla. Che condivido, però che questo fosse un contesto disfunzionale lo diciamo dal giorno 1.
No, poi condividiamo che la priorità sia trovare la bambina, dopodiché non è che
non rimetterla magari
esatto.
in quelle condizioni, cioè cerchiamo di lavorare anche sul contesto familiare. Non dico non fategliela più vedere,
no, però
assistiamola a questa famiglia
esatto.
ed evitiamo che debbano far ritrovare di nuovo una bambina in mezzo a uno scontro tra gag di latinos, sì. per esempio,
per
dove
esempio.
Ci sono coltelli al posto dei coni gelato.
È bravo, sono d'accordo, mi trovi d'accordo, non fa una piega Luca.
Questo è il primo aggiornamento, quindi poi insomma non ci sono grosse novità purtroppo da questo punto di vista. Ormai abbiamo superato un mese dalla scomparsa della piccola Cata. Poi
la vedo, posso dire che la vedo un po'
sì,
dura questa qua.
Sono d'accordo con te. Poi un aggiornamento che ha addolcito tutti quanti, perché ci eravamo affezionati tutti quanti al buon Rosalbino.
Rosalbino, che fine aveva, com'è andata?
Sì. Rosalbino è questo anziano pensionato che si era trasferito in Tunisia, dove aveva subito per presunti debiti maltrattamenti e le vessazioni di un altro nostro compatriota che si era trasferito lì. Fortunatamente, grazie all'intervento di chi l'ha visto, si era riusciti a ritrovare il cugino, che peraltro ci aveva anche ricostruito una storia drammatica,
sì,
di Rosalina, anche
mamma
qua in Italia.
Mamma mia, sì.
Il cugino ha dato aggiornamenti alla redazione e ci ha fatto sapere che Rosalbino, sebbene sia ancora in Tunisia, è stato trasferito in una struttura che si occupa di lui. Rosalbino finalmente sta bene, finalmente è stato allontanato quindi dal suo aguzzino. Quindi
Rosalbino è al sicuro, raga. Mi si è frizzato Luca. Ci sei?
Sì.
Ecco, no, sono molto contenta e va fatta una menzione, oltre che al cugino, a chi l'ha visto e compagnia cantante, la signora,
alla sua vicina.
Che ha visto sto tizio in difficoltà, invece di fregarsene, magari come avremmo fatto anche noi in alcune occasioni, si è interessata al caso, facendo partire così questo domino di assistenzialismo. E dunque, bene, io metto un attimo una canzone, l'ascoltiamo insieme e poi continuiamo a vedere i momenti salienti della puntata di ieri sera di Chi l'ha visto. Vi ricordo, ahimè, l'ultima della stagione, con grande fatica. Cosa facciamo mercoledì prossimo, Luca?
Mercoledì sarà dura, effettivamente. Ho un tuo aiuto mercoledì.
Vorrei segnalarvi un account di Instagram che, insomma, può risultare a volte, cioè a me fa straridere, dopodiché a seconda delle sensibilità, no? Si chiama I prossimi prossimi congiunti. Hanno fatto una compilation in onore proprio, no, dell'ultima puntata di Chi l'ha visto. Hanno fatto una compilation delle meglio cose che ha detto la Sciarelli, che io non saprei neanche descrivervi la bellezza di questa cosa. Forse ve la farò sentire dopo, però, dopo. Prego Luca, prosegui.
Abbiamo poi avuto un collegamento con Veronica Briganti a Roma, perché siamo tornati a parlare di quel cadavere ritrovato appunto in questo centro sportivo a Roma, che in un primo momento si diceva potesse essere il cadavere di Andrea, ma l'ipotesi è già sfumata, come sì, era prevedibile, anche solo per una questione di distanze. Sì. E si continua quindi a cercare di capire chi sia la vittima, perché non si riesce a identificarla. Ci si sta provando grazie agli oggetti trovati sulla scena del ritrovamento: lo zaino, i braccialetti, la collana, l'accendino, e anche sul fatto che nella mascella di questa giovane c'erano due placche,
che è una cosa un po' particolare.
Sono state impiantate, sì, per curare una frattura. Però appunto ad oggi non si è ancora riusciti a identificare la vittima.
Questo è il classico ago nel pagliaio, perché allora metti che fosse una persona anche solo una senza tetto e abbia raccolto tutti i suoi oggetti in giro per i suoi peregrinaggi, rende impossibile. Hanno provato a chiamare anche la Danny Rose, che è una ditta italiana che ha fatto lo zaino, ma capite che è uno zaino che è uscito nel 2008, no?
Sì,
sì, una roba del
esatto,
genere.
Esatto.
Sarà molto difficile, molto molto difficile, e dispiace, perché già è tragico quando una persona ovviamente muore. È ancora peggio quando, cioè, ti fa capire che probabilmente anche in vita era dimenticata, era una persona sola,
sì,
una persona... Ok, quindi identificazione passata,
andiamo al filo conduttore della puntata, finalmente lo possiamo dire. Qual è stato il tema centrale della puntata, visto che parliamo di uno speciale? Ebbene sì, Chi l'ha visto ha chiuso con un bel speciale sui delitti del Vaticano.
Se... come grande gioia di Luca, immagino. Sì,
sì, ci ho sguazzato proprio nella puntata ieri, guarda, quindi
sì, sì,
a posto.
Sì.
Non mi hanno chiamato, non ti hanno consulente per... cioè, non capisco il perché.
Perché
però...
tu hai l'esclusiva con Radio Parma e quindi puoi,
allora
loro lo sanno, lo sanno. Noi andiamo velocemente in pubblicità e poi torniamo e vediamo meglio quali sono, perché tra l'altro alcuni io proprio... mai sentiti nella mia breve carriera di Chi l'ha visto e True Crimer, e quindi li vediamo insieme. Non pensate che io vi faccia, vi permetta di scordarvi anche solo per un attimo di Billie Eilish, che io amo alla follia, perché se per un attimo non è attuale, perché giustamente cioè, 19 anni ha fatto due album che pa 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 pi pi pa, e eccola, ve l'ho ricordata con la sua Bad Guy. Poi mi sembra anche abbastanza giusta per salutava sempre, visto che parliamo di criminali, quindi per direi che è perfetta.
Crimini... comunque sta per tornare anche Billy, perché è nella colonna sonora di Barbie anche
sì,
lei.
Sì, però non sarà una hit, lo sai che quando fanno come Dua Lipa,
quando fanno colonne sonore
hanno tutta una serie di direttive dalla casa di produzione, difficile ecco che venga fuori, sai, a parte Lady Gaga se si scrive la sua per il suo film, di solito rimangono un po', anche quella di Rihanna per Wakanda Forever, ma sì, è rimasta un po', no? Comunque, diritti del Vaticano, prego.
Sì, e partiamo dal classicone per eccellenza, perché siamo tornati a parlare del caso di Emanuela Orlandi.
Yes.
Ripassone, andate su YouTube, sul canale del Disagio, e c'è il video, visibile gratuitamente, in cui vi faccio lo spiegone, il riassuntone di tutta la storia, la cronistoria e delle piste che riguardano il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Perché siamo tornati a parlarne? Perché ieri, a chi l'ha visto, si è esplorata una pista inedita, vi dico già smontata pure questa, ma una pista comunque
che
non si era mai affrontata. Uh-huh. Perché se negli anni abbiamo avuto la pista internazionale legata ad Aliyachka, se abbiamo avuto la pista della banda della Magliana con Sabrina Minardi e quant'altro, se poi c'è stata anche la pista dei festini e delle violenze in Vaticano, è saltata fuori la pista dello zio.
Okay.
E questa non l'aveva considerata nessuno.
No, giusto.
Perché siamo arrivati alla pista dello zio? Secondo questa pista vi dico immediatamente che il Vaticano non c'entrerebbe nulla, e lo zio, oltre ad aver fatto sparire Emanuela, avrebbe anche molestato Natalina, che è la sorella maggiore.
Ah, ok.
Sì. Quando alla stampa, insomma, è arrivata questa notizia e si è gridato quindi a una pista nuova e totalmente slegata da tutti i complotti internazionali e non, chiaramente sono stati interpellati Pietro Orlandi e la stessa Natalina.
Uh-huh.
Allora, Natalina dice immediatamente che lei aveva avuto modo di lavorare con lo zio, perché erano entrambi dipendenti pubblici di pari livello e di conseguenza per diverso tempo hanno lavorato, insomma, insieme, sono stati colleghi. Natalina però chiarisce anche immediatamente che sì, c'erano state delle avance verbali da parte dello zio e dei regali, che però Natalina aveva troncato sul nascere, che quindi non sono mai diventate molestie.
Uh-huh.
E che Natalina ne aveva parlato solamente con quello che all'epoca era il suo fidanzato e che oggi è suo marito.
E quindi,
anche la pista secondo cui Emanuela avrebbe scoperto la verità e lo zio l'avrebbe fatta sparire per farla tacere, o che lo zio avesse avuto mire anche su Emanuela, visto che era stato respinto da Natalina, cade. Non solo, Natalina specifica anche una cosa molto importante. Questa pista in realtà non è una pista inedita, anche se in questi giorni
sembra...
è stata riportata alla luce come possibile svolta, perché Natalina ne aveva già parlato negli anni '80, quando tutta la famiglia Orlandi era stata sentita dalle autorità per cercare un possibile movente, e già negli anni '80, durante gli interrogatori, lei aveva raccontato questo che vi ho appena detto. E già all'epoca la pista si era sgonfiata.
Okay.
Lo zio in questione, poi, tal Mario Meneguzzi, quindi fratello della mamma di Emanuela Orlandi, innanzitutto oggi non è più in vita, quindi la sua posizione non possiamo chiaramente ricostruirla in maniera diretta. Ma non solo. All'epoca dei fatti era stato anche ospite in TV a Telefono Giallo da Augias.
Il predecessore di Chi l'ha visto.
Sì, esatto, che si era occupato del caso. Perché questa pista allora, che era stata battuta già negli anni '80, Natalina aveva parlato, era tornata così in auge, insomma, nelle ultime settimane? Perché Mario Meneguzzi, assomiglia in maniera impressionante all'uomo visto da un vigile di Roma parlare insieme ad Emanuela il giorno della sua scomparsa davanti al Senato. E quindi la pista per questa somiglianza è stata ribattuta, è tornata alla luce. Ma in realtà...
No, poteva pure essere lui, essendo lo zio, poteva essere che lei...
Infatti li hanno visti parlare.
Esatto, poteva benissimo essere che metti pure che fosse lui e non c'è nulla di strano in quanto zio. Quello che c'è di strano è, dico, che lui facesse regali e le avanza alla nipote. Che schifo, sì. Grazie, no? Però sì, allora... Che nel caso Orlandi ci sia una sorta di... Io non so se verrà mai risolto, Luca, perché secondo me è una di quelle robe che ormai tutti hanno detto troppe cose.
Allora, ti dicevo nel nostro speciale, se mai sapremo la verità, lo sapremo solo quando tutti, e dico tutti i coinvolti, non ci saranno più e non potranno pagare.
Sì,
se
sì.
mai... avremo diritto a conoscere la verità.
Sì, sono d'accordo. Pazza musica, pazza. Così, mi è venuta...
Sa musica.
Eccola. Pazza. Dunque, come sempre, siamo lunghi, perché io calcolo male i tempi, ma va bene così, è una tradizione ormai. Ti chiederei, Luca, gentilmente, di darci un indizietto sui casi che affronteremo dopo il segnale orario.
Parleremo degli altri due delitti del Vaticano, ossia... la scomparsa di Mirella Gregori, anche se non parliamo di Vaticano ma di Roma, ma poi sì. Vi spiegherò in che senso è legato, si pensa, al Vaticano. E poi del caso Esterman.
Che è strano forte, mi sento...
Sì. E che prima o poi ne parleremo anche in maniera più approfondita, perché era un caso che conoscevo già e... è folle.
Sì, strano forte. Bene, voi rimanete lì comodi, e adesso ci pensiamo noi. Ciao, dopo, fra qualche minuto. Rieccoci. Io volevo dirvi che no, state tranquilli e tranquille, non ho rinunciato al mio caffè macchiato nonostante i 47 gradi percepiti. Volevo tranquillizzarvi che l'ho appena preso. Ecco, grazie. Perché non ti sento, Luchino? Sei mutato.
Tra l'altro, temeraria che riesci a bere il macchiato di una macchinetta.
Amico mio, qui si fa di necessità virtù. E ti dirò di più. Sono corsa, nonostante la canicola, a prenderlo al piano della Gazzetta, perché là ce l'hanno più buono. Perché noi siamo...
perché anche noi in ufficio abbiamo la macchinetta, ma io ho smesso di prenderlo macchiato alla macchinetta perché non posso dire come andava a finire, ma la Scaini ve lo può raccontare.
Comunque sì, perché noi a quanto pare siamo il terzo... Allora, vi spiego come funziona questa azienda. La Gazzetta è i paesi occidentali, quelli sviluppati, industrializzati, eccetera.
Gli States, quindi.
Gli States, diciamo. Poi c'è la TV, che è l'Europa, che è comunque paesi industriali. E poi c'è il terzo mondo, che non si dice più, si dice i paesi in via di sviluppo, perché giustamente il terzo mondo è brutto, che siamo noi, la radio. E questo si esprime anche nel fatto che abbiamo le macchinette dell'825 e quindi anche il caffè fa più cagare. Se già il caffè della macchinetta fa cagare, il nostro fa cagarissimo. Quindi insomma sono corsa su, però volevo solo appunto tranquillizzarvi. Due cose. Uno, forse dovrei anche istituire, come facciamo il premio riflettore, una sorta di premio disagio per chi, come Emanuela, che ascolta religiosamente Mani di Protagonismo, ci ascolti dalla Croazia. Cioè, andate in vacanza e lei, va bene che siamo simpaticissimi, però dici anche in vacanza, sì, fedelmente anche in vacanza, raga. E quindi
grazie Manu,
ti vogliamo bene assai. Adesso penserò a una forma di premio virtuale come quello riflettore per voi che proprio vi spostate, cioè non mollate un cazzo proprio, vi amo tantissimo. E due, poi torniamo a Salutava Sempre. Correva l'anno 1997 quando Ultranate cantava Free. e la vostra vitridente di fiducia aveva 16, adesso non mi ricordo, sì, 15 anni, andava in vacanza studio con le F, quella incriminata da... E corteggiava spudoratamente, ma quasi disperatamente, mi verrebbe da dire, l'educatore maggiorenne che non poteva, cioè che non ci aveva neanche in nota proprio. Mi ricorderò sempre questo viaggio in questa specie di... Non so dove fossimo e non so dove stessimo andando. Abbiamo preso una specie di battello. Su questo battello c'era questa canzone e la vostra vitridente di fiducia si è messa a ballare come una deficiente. Questa canzone stile non è la Rai, tutta sai tipo... Così... Con le mie amiche io, guardate raghe, adesso lo conquisto io Jonathan.
Per sedurlo.
Certo, capito. Se avessi avuto, meno male che non c'erano i cellulari. Ecco, dopo avervi regalato questo momento nella mia memory lane,
non la guarderemo più con gli stessi occhi.
Soprattutto la canzone, ogni volta che la sentirete come me avrete questo incubo.
Valentina su un battello che fa la sexy.
Sì, sai, tipo appesa proprio col braccino così, no? Che col vento nei capelli, l'umidità di dell'estate inglese. Prego Luca, parliamo di cose serie, via.
Sì, allora parliamo del caso di Mirella Gregori. Anche questo caso lo citiamo nel video dedicato a Emanuele Orlandi. Perché? Perché Mirella Gregori è una ragazza romana, quindi cittadina di Roma, non del Vaticano, che però è scomparsa poco prima di Emanuele Orlandi, quindi c'è una concomitanza delle due scomparse. Sì. Proprio per questa prossimità geografica, ma anche temporale, spesso si è pensato che le due ragazze fossero cadute vittime degli stessi aguzzini, rapitori, colpevoli e quant'altro, quindi che fossero state rapite insieme, talvolta nella tratta delle bianche, talvolta dalla banda della Magliana, ma che fossero comunque state vittime della stessa sorte. Non ci sono assolutamente prove di questo, se non appunto gli elementi della vicinanza temporale e fisica, anche se in realtà ormai negli ultimi anni si è proprio abbandonata l'idea che abbiano subito la stessa sorte, proprio perché Mirella Gregori non aveva alcun legame con Città del Vaticano, quindi è veramente difficile pensare ad un qualche collegamento tra i due casi.
Io ti posso dire la mia su questa cosa, che si accaniscono a volerli, no, legare, e che secondo me
ci piacciono i seriali in parte, anche
a parte anche quello, sì, sarebbe più piccante obiettivamente se fosse, ma più che altro che secondo me gli dispiace alla gente che questa qua non se la fila nessuno ed è scomparsa,
ecco, esatto,
poco prima,
ieri.
Poco,
esatto,
prima
esatto,
di Emanuela Orlandi.
Perché se da un lato il caso di Mirella Gregori ha subito la popolarità mediatica del caso Orlandi e quindi è stato completamente messo in ombra dalla scomparsa di Emanuele Orlandi, cosa sbagliata perché non dovrebbe esserci una gerarchia,
no, esatto,
tra casi, e invece l'opinione pubblica ha veramente tralasciato insieme alla stampa e ai media il caso di Mirella Gregori a favore del caso di Emanuele Orlandi, che per ovvie ragioni, visti i legami col Vaticano, destava più interesse, scalpore e ovviamente scandalo.
Scandalo.
Dall'altra, Mirella Gregori, mi direte, è sparita prima però, quindi perché comunque per un periodo non se l'è filata comunque nessuno? Perché in realtà il problema è legato alle indagini. Le indagini si sono mosse tardi, perché all'epoca succedeva come era successo per Emanuele Orlandi: Emma si è allontanata volontariamente, Emma è scappata di casa, Emma sono gli anni Ottanta, i ragazzi dello zoo di Berlino sono andati a drogarsi in giro,
esatto.
Quindi in realtà è stato veramente sottovalutato come episodio. Anche qua i misteri sono molteplici, nel senso che a livello dei fatti Mirella Gregori è scomparsa in un pomeriggio assolutamente ordinario, è scesa dopo che qualcuno le ha citofonato a casa, anche lì non si è capito bene chi, perché lei ai genitori dirà Alessandro, il suo compagno di scuola. Peccato che lei non sentisse più questo ex compagno di scuola da 2 anni, perché poi Alessandro è stato sentito. Lei però, dopo che chiunque le ha citofonato, è scesa nel bar della sua migliore amica, Sonia, che dava una mano ai genitori, e c'è stata una conversazione tra le due ragazze in bagno. per i millennial, anzi no, per i Gen Z, per i millennial no, perché
è normale,
prassi, ma per i Gen Z,
sì.
Quando due ragazze si chiudono in bagno è per stare da sole e non farsi sentire, perché non è che ti metti su WhatsApp a messaggiare,
esatto,
non c'era all'epoca,
esatto.
Quindi ci si chiudeva in bagno a parlare,
sì,
da sole,
sì, sì.
Quindi c'erano degli argomenti di cui non volevano che gli altri fossero a conoscenza. E sempre in questo bar, perché gravita tutto intorno a questo bar la vicenda di Mirella Gregori, si sono presentati poi due loschi figuri a chiedere di Mirella al titolare del bar, quindi al papà di Sonia.
Uh-huh, uh-huh.
E anche questo era molto molto strano.
Abbastanza.
Perché lei era semplicemente l'amica della figlia del titolare.
Certo.
E queste due persone, quindi poi sono state anche lì descritte come due persone probabilmente medio orientali o di origine araba, insomma, uh-huh, per quello anche lì l'ipotesi della tratta delle bianche.
Uh-huh.
E anche questo però...
Piccolo momento pubblicità,
di,
cioè, ecco, l'avevo tornato.
Di Mirella Gregori, sia nel caso di Mirella Gregori che nel caso di Emanuele Orlandi, gli identikit non hanno mai portato niente, insomma.
Ma Sonia invece ha detto poi di cosa parlarono in bagno?
Ecco, quello è proprio il buco, secondo me, nel servizio di ieri. Perché nessuno ci ha detto di che cosa hanno parlato lei e Sonia. E Sonia parla comunque alle telecamere, quindi perché nessuno gliel'ha chiesto ieri? Io voglio sapere di cosa hanno parlato.
Sì, cioè non mi interessa, anche se fosse di mestruazioni lo voglio sapere, tutto fa brodo, raga.
Esatto, esatto. E invece c'è questo buco nella ricostruzione che a questo punto mi viene da dire, forse era davvero una cosa importante ai fini del caso, perché altrimenti l'avrebbero detto, no?
Ah.
Se avessero parlato di ragazzi, allora... l'avrebbero detto, proprio perché è una cosa irrilevante. Se invece hanno parlato magari di ragazzi che Mirella voleva frequentare o di qualcuno che lei
incontrava. Ma dopo tutto questo tempo non ce lo dicono lo stesso di cosa hanno parlato? No,
esatto,
raga, non ci siamo,
esatto.
Non ci siamo.
40 anni, cioè, allora già le indagini abbiamo sbagliato 40 anni fa a farle partire, almeno questo diciamolo dopo 40 anni, no?
Ditecelo, grazie. Facciamo una call to action, vogliamo sapere di cosa hanno parlato in bagno Sonia e Mirella, grazie. Ci ascoltiamo i One Republic, poi torniamo che ci avviciniamo
sempre. Caso Esterman.
Sì, e questo è folle, folle. Ma dove lo trovate? Un altro programma radiofonico che combina la musica più hot dell'estate e i crimini più hot di sempre. Siamo noi, perché vedi, chi l'ha visto c'ha i crimini ma non c'ha la playlist estiva,
no,
hot,
infatti,
scusa, invece
infatti.
Noi sì. 19:25, mania di protagonismo, salutava sempre con il buon Luca in collegamento dal suo salottino, che però non è, lo specifico sempre un po' per scaramanzia.
Grazie.
Quando dico salottino
perché
poi
funziona, quindi continua a farlo.
Esatto, quindi il salottino di Luca è solo il suo salottino proprio, non perché sia stato né testimone né eccetera. E siamo però guardando un po' la puntata, l'ultima della stagione di Chi l'ha visto di ieri sera. E siamo alla cioè proprio quando dici, no, ve l'abbiamo già detto in passato, ah no, questo caso è folle, beh, questo di più, secondo me, personalmente.
Sembra una spy story.
Sì, 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 cioè, non riesce, so finito che non ero confusa più che, non mi sono fatta idea.
Qualunque ipotesi vi verrà in mente dopo il mio racconto, tranquilli, è già stata fatta,
sì,
su questo,
sì,
caso.
Esatto.
Le hanno fatte tutte.
Senza
risolvere.
Senza risolvere.
È quello che è passato alla storia come il caso Esterman. Qui non solo è un caso del Vaticano,
uh-huh,
è un caso che riguarda le guardie svizzere. Quindi siamo nella nicchia della nicchia della nicchia.
Esatto,
ragazzi.
Esatto. Per gli amanti delle nicchie.
L'inviolabile, l'inviolabile. Mm. Cioè, un contesto ristretto, ancora più ristretto, in un contesto ancora più ristretto. Non so se ho reso l'idea.
Hai reso
però
benissimo l'idea. Ricordami perché sono svizzere le guardie del Papa?
E allora,
un processo di selezione,
un meccanismo di selezione tra requisiti fisici e non, che è complicatissimo,
okay.
Se volete poi magari dopo il caso ne parliamo, però ci sono ragioni storiche, sì,
politiche,
importanti.
Ok.
Sì, devono anche rispettare dei requisiti fisici tutt'oggi severissimi, cioè ad esempio un'altezza minima,
sì, come in
corpi militari anche nostri, ma la follia anche, se riesci a diventare guardia svizzera hai un pedigree come minimo.
Sì,
perché,
sì, sei di razza.
Folle. Sì, assolutamente. E finora è stato anche l'unico caso di true crime che ha riguardato questo corpo militare. Quindi
Primo e unico, esatto.
Sì, perché comunque non era mai capitato. Ed è molto strano anche proprio in un contesto di chiusura così netta che ci sia stato un episodio del genere. Perché non è semplicemente che una o più guardie svizzere sono state vittime.
Uh-huh.
Adesso vi dico. È il 4 maggio del 98
uh-huh.
e in uno dei palazzi vaticani vengono trovati in una stanza tre cadaveri.
Che già sembra, sai quei giochi? Sembra sì. I giochi Cluedo. Esatto.
Sì, Cluedo. I tre cadaveri di chi sono? Uno è di Esterman, che da poche ore è diventato il nuovo capitano delle guardie svizzere. L'altro cadavere è di Gladys Romero, che è sua moglie.
Uh-huh.
E il terzo cadavere è di Cédric Tournay, che è un subordinato di Esterman.
Okay.
Quindi abbiamo due guardie svizzere
e la moglie,
del capitano.
Uh-huh.
I due coniugi apparentemente sembrano essere stati uccisi.
Ok.
Il cadavere di Cédric invece ha il foro di uscita del proiettile nella parte posteriore del cranio. Quindi sembra che Cédric si sia sparato in bocca e si sia quindi suicidato.
Ok. E fin
quindi
qua
l'ipotesi qual è? Duplice omicidio più suicidio. Cédric, in preda non si sa quale movente, ha ucciso Esterman e la moglie e poi si è messo la pistola in bocca e si è sparato.
E okay.
Ma come soft, insomma.
Sì, esatto. Cioè io ho detto è ok, come se fosse, capito, una cosa normale, perché effettivamente di quelle ne sentiamo parecchie, quindi va bene, ok, diamo per buono, no, questa cosa qua.
A rafforzare questa ricostruzione è anche il ritrovamento di una lettera firmata da Cédric che poi è stata consegnata a sua madre. Tenetela lì la lettera, perché anche ieri ci siamo uh-huh, dedicati alla uh-huh. lettera. I movente,
okay.
I ragazzi ci si è scatenati proprio con la fantasia.
Perché
il
non
primo movente,
perché
quello ovvio.
Ok.
Il primo movente, quello più semplice, era Cédric aveva una relazione con Gladys, li hanno beccati, basta, è finita male, così. No, è stata abbandonata subito anche quella.
Beh, anche perché se lui avesse avuto una relazione con la moglie, spara il capitano.
Semmai sarebbe stato Esterman.
È bravo, esatto.
No. Fantasia ulteriore. No, aspetta, Cédric aveva una relazione col
con
suo
Esterman,
capitano.
Okay.
Non torna lo stesso,
no,
ragazzi.
No,
non torna,
no.
Cioè, ci piace pensare a questi dettagli pruriginose, due guardie svizzere che hanno una relazione. Non funziona.
Un po' sì, no.
Bello, no. Ma non funziona, ragazzi. No. Allora, quali sono state le altre?
Io faccio sempre un po' di distrazione quando lui si frizza. C'è un problema di connessione.
Ah, okay. Non mi ero accorto di essere frizzato.
Sì, sì, scusate. Sì, vai tranquillo.
Cédric era un militare indisciplinato, però, e che quindi spesso in realtà contravveniva alle rigide regole a cui le guardie svizzere sono sottoposte. Questo lo poneva spesso in contrasto con Esterman, che da poche ore era anche diventato il suo capitano. Quindi
certo.
Questo non lo poneva proprio in un'ottima luce agli occhi dei suoi
Chiaro.
Superiori e pare che probabilmente Cédric, per volere di Esterman, non avesse ricevuto una promozione
okay.
e che quindi avesse reagito male a questa mancata promozione in preda ad un raptus, avrebbe quindi ucciso il suo capitano e la moglie
e poi togliendosi la vita, perché le conseguenze,
sì, una volta resosi conto,
sì, certo.
No, dopo questo raptus ha capito che non avrebbe più avuto scampo e si sarebbe ucciso. Altre piste: lo spionaggio. Cédric era una spia mandata ogni volta da un paese diverso a indagare sugli scandali del Vaticano.
Uh-huh, uh-huh.
anche lì avrebbe quindi ucciso Esterman, la moglie, e poi si sarebbe sparato. Oppure Cedric sapeva la verità del caso Orlandi, l'aveva scoperto.
ok.
A Walter era Esterman che
Cedric era un alieno camuffato da guardia svizzera ed è stato sgamato. Lui, Esterman e la moglie erano tre come si chiamano? Gli Skrulls. Lo stai guardando? Secret Invasion. Sono degli alieni che si prendono le sembianze degli umani e invadono da dentro.
In altri casi era Esterman a sapere la verità del caso Orlandi, quindi.
Che ok.
Le piste sono state di più. In un'altra pista invece, dall'autopsia fatta su Cedric, Cedric aveva avuto una lesione del lobo temporale del cervello che gli avrebbe quindi obnubilato la ragione, che avrebbe quindi giustificato questo raptus, e in un breve momento di lucidità si sarebbe reso conto del suo gesto e si sarebbe ucciso. Tutte, ragazzi, le ho dette tutte. Ieri non le hanno ovviamente ripercorse tutte le piste. Io vi dico che prima o poi comunque ne parleremo di questo caso.
Beh, sì, è fantastico, è fantastico.
Abbiamo avuto ospite sua madre, perché sua madre ha ricevuto sta benedetta lettera. Tra l'altro, il modo in cui sua madre ha saputo della morte di Cedric è tremendo.
Immagino.
Perché non è che gliel'ha detto il Vaticano, non è che gli hanno mandato, non so, le autorità, no. Hanno avvisato il parroco del suo paese,
oh,
quelli del
signore,
Vaticano. È andato il parroco della sua cittadina svizzera a bussare alla porta e dire: signora, guardi.
Ma pensa al parroco che magari non la conosceva neanche, e lui gli dice: guardi, salve Don Frauns, deve dire alla signora tal dei tali che suo figlio è morto. Come? Ok.
Esatto. La lettera che è stata consegnata alla donna e spacciata come ultima lettera di suo figlio Cedric. Perché?
Aspetta, ti blocco un attimo perché c'è tanta roba. Ci ascoltiamo la canzone di Noel Gallagher's High Flying Birds, Open the Door, See What You Find, e poi la lettera. Dunque, 19.37 e... qui a Mani di Protagonismo a Salutava Sempre abbiamo Delitti del Vaticano come fil rouge dell'ultima puntata di Chi l'ha visto, nello specifico l'ultimo dei tre di cui hanno parlato, quello detto il delitto Esterman, giusto?
Sì, esatto.
Che sembra l'opening o di un giallo di Agatha Christie o di Cluedo, insomma, tre cadaveri nel Vaticano, che stanze erano, ricordami?
Era specificato,
no, comunque tre cadaveri vengono trovati, sono due guardie svizzere, una donna, la moglie di Esterman, che è uno dei due appena fatto capitano, e l'altro un subordinato, Cedric.
Sì. Esatto.
Si è detto qualsiasi cosa, compresi gli alieni, gli UFO, i cloni,
le spie. La pista hot.
Ma una delle poche prove o comunque indizi che si hanno è questa lettera che è stata recapitata alla mamma di Cedric.
Sì.
Giusto?
Perché comunque punto cardine di tutte le teorie è sempre uno: duplice omicidio poi suicidio. Quindi Cedric avrebbe ucciso Esterman e la moglie, poi si sarebbe sparato un colpo in bocca e quindi si sarebbe suicidato. Questo è. E in realtà questa, che sembrava la ricostruzione più solida, vacilla se sentiamo l'opinione della madre di Cedric sulla lettera.
Ok.
Perché sebbene lei riconosca che la calligrafia è comunque molto molto simile a quella di suo figlio, lei non riconosce in quella lettera le parole di Cedric. Lei dice chiaramente: Cedric in quel modo non scriveva, Cedric non usava quelle parole. Cedric, tra l'altro, è cittadino svizzero e il francese svizzero, quindi lo parlava da quando era nato. Qui ci sono degli errori che sono allucinanti. Lettera non la può aver scritto una persona che parla da tutta la vita il francese svizzero. Questa lettera l'ha scritta qualcuno che conosce il francese,
sì,
ma neanche troppo bene.
Okay.
Perché ci sono degli errori pazzeschi. non solo, lei contesta anche la chiusura, ad esempio, perché dice: uno svizzero non saluta così sua madre, questo è un italiano, lei lo dice chiaramente. Sembrava un saluto troppo affettuoso, sì, per sì, essere sì, sì.
Siamo svizzero, più aridi noi svizzeri, che è vero, tra l'altro.
Lei ha detto così, lei ha detto, questo l'ha scritto in italiano, perché uno svizzero sua madre non la saluterebbe mai così in una lettera.
Perché la lettera è una lettera da suicida.
È una lettera da suicida, è veramente una lettera d'addio indirizzata da Cedric a sua madre. E per quanto sia una lettera da suicida, lei dice:
non mi
avrebbe mai scritto il tuo amato figlio, non l'avrebbe mai fatto.
Allora, l'unica cosa che mi viene, cioè, tendenzialmente è tutto possibile, perché è possibilissimo che quando si tratta del Vaticano, che abbiano scritto una lettera per far credere che fosse un omicidio e suicidio per coprire e non fare andare indagini oltre, non mi stupisce per niente. Come nel caso dell'Orlandi, quando tu gestisci una struttura, ma direi più un'istituzione, che è basata su segreti, dopo ogni cosa che succede devi tenerla tappata, perché una notizia porta un'altra notizia che porta un'altra notizia, che ti scoperchi al vaso di Pandora. L'unica cosa, e la dico da linguista, è ovviamente lei saprà sicuramente come parlava suo figlio, come scriveva suo figlio. È vero anche però che gli svizzeri, proprio perché sono un po' ibridi, e hanno questi cantoni, quello tedesco, quello francese, quello italiano, eccetera. Io, per esempio, una persona svizzera che ho frequentato per parecchio tempo, che era della parte italiana, però, per esempio, sia l'italiano che il tedesco, cioè non dico che li parlasse male, ma c'era una strana, cioè sia in italiano c'erano delle sporcature tedesche, che in tedesco c'erano delle sporcature italiane. Quindi, capito cosa ti voglio dire? Questa può essere una mamma che giustamente non accetta questa, no? Sto solo facendo l'avvocato del diavolo sempre. Può essere una mamma che non accetta questa versione dei fatti e dice no, lui non scriverebbe così, non farebbe errori di sintassi o di grammatica in francese. E mi ricordo che lei dice proprio che sono errori italianati, non so come dire.
Ok,
giusto?
Sì.
Tutte le persone che io ho conosciuto svizzere hanno questo problema, tra virgolette, di essere madrelingua a seconda del cantone di quella lingua, però poi sono sporcate è sporcato il loro modo di parlare rispetto a uno, che ne so, di Berlino, uno di Como o a uno, capito, francese. Quindi non lo so, questa cosa che lei adduce come giustificazione, dico, bah, non lo so, il tuo amato figlio potrebbe essere una forzatura effettivamente, però sai, io non so, anche lì, scusa, era il 98, ci sono dei casi che erano negli anni 70, capisco che a livello balistico eccetera non ci fosse la tecnologia, ma nel 98 porca miseria c'era.
Allora, come sappiamo, le autorità italiane in Vaticano non
hanno nessun potere.
Andare a indagare.
Guarda, sta cosa mi fa incazzare, Luca. Non puoi capire come mi fa incazzare. Ma non possiamo fare a turno, ovvero, questa è la mia proposta: un ventennio per nazione dell'Unione Europea, cioè 20 anni il Vaticano è di giurisdizione, cioè che poi è di giurisdizione vaticana, però se lo puppa l'Italia, 20 anni se lo puppa la Francia, 20 anni se lo puppa la Spagna, 20 anni se lo puppa la Germania, perché solo noi?
Ce lo vedo quando tocca un paese protestante ortodosso, tra l'altro.
Guarda, a un certo punto si arrangeranno, scenderanno compromessi, A me sta cosa, guarda, mi dà un fastidio, vabbè, comunque.
Allora, dico solo le note di colore, così almeno rispondiamo anche a quello che giustamente hai chiesto prima. Le guardie svizzere sono svizzere perché storicamente sono nate nel 500, e nel 500 gli eserciti svizzeri erano molto molto rinomati, erano popolari in Europa per le loro capacità belliche. E quindi siccome il re di Francia per primo si era avvalso di un esercito svizzero ed era uscito vittorioso dalle campagne militari,
il Papa ha detto "Lo voglio anch'io".
Ha deciso di dotarsi di questo corpo militare, che peraltro subito era stato massacrato messo alla prova con il sacco dei lanzichenecchi, quindi subito proprio li ha utilizzati e si sono sempre trovati bene, quindi e per quindi tradizione ha mantenuto un corpo totalmente composto da cittadini svizzeri. Bisogna quindi essere cattolici, svizzeri, avere tra i 18 e i 30 anni e soddisfare una serie di requisiti fisici. Si rimane in servizio per almeno 26 mesi. Uh-huh. E se vi interessa, pare che si prenda anche un soldo di 1450 euro al mese.
E basta!
Sì, e una volta diventati guardie svizzeri, oltre alla cittadinanza svizzera, però si acquisisce anche la cittadinanza vaticana,
ah,
con tutti i vantaggi che questo comporta, perché vivendo in Vaticano hai comunque negozi che non sono tassati
Ok. Ma sai che sinceramente pensavo poveretti che prendessero di più?
Allora, non so quanto sia aggiornato il dato alla luce dell'inflazione odierna, quindi prendetelo con le pinze.
Bene, bene. Dunque, questo era l'ultimo, no, caso del...
Sì.
Allora, noi andiamo in pubblicità. Quando torniamo, raga, è il momento della verità. Cioè, ultimo premio riflettore per la puntata che va... A aggiungersi al conteggio della stagione e quindi eleggeremo insieme e assegneremo insieme virtualmente il premio riflettore della stagione. I wanna see you pick up. Non so se siamo pronti, non so se loro sono pronti, non so se voi siete pronti, ma è il momento, Luca.
Bene, sì.
Non so, devo mettere la musica di suspense.
Ma quello per la puntata? No, per quello finale magari.
Ok,
sì,
vai.
Primo riflettore della puntata. Mm-hmm. Per la scelta dell'argomento.
Sì.
Perché alla fine senza di lei non saremmo neanche qua a fare Salutava Sempre. Mm-hmm, perché addirittura si è meritata una compilation. Questa settimana il primo riflettore lo prende la padrona di casa, Federica Sciarelli.
Sì! Ma uno gliel'avevamo già dato?
Sì,
gliel'avamo già dato. Quando gliel'avevamo dato e perché?
Quando aveva gestito la fiacca, perché anche lei non ce la faceva più a chiudere questa puntata.
È vero, è vero, grandissima. Sì, meritatissimo, bravo, buona idea, Fede. Non so se ti capiterà mai un giorno di ascoltarci, ma questi sono i nostri applausi per
Brava Fede. E perché comunque glielo dovevamo, visto che fuori dall'orario lavorativo ha ritrovato uno scomparso.
Tra l'altro, come se questa va in vacanza e ritrova uno scomparso, via. È una fata, è una dea, sì, va bene. Sì. Quindi attenzione perché...
Ci siamo.
Esatto, perché con questo premio riflettore a sorpresa, che non mi aspettavo, la classifica in realtà rimane invariata.
Ebbene sì, amici.
Allora, aspetta che quindi, voglio vedere se trovo... Fammi aspetta. Prendi tempo, Luca, fai un recap.
Perché voi sapete che in questa stagione noi abbiamo deciso di settimana in settimana chi era l'inviato, che di puntata in puntata si era contraddistinto, vuoi per la scelta del caso, vuoi per le difficoltà affrontate durante la realizzazione del servizio. Ci sono stati inviati travolti da cassonetti, inviati contro i quali sono stati scagliati cani, inviati che hanno portato microfoni distrutti come trofei, inviati che si sono trovati a subire l'ostilità degli intervistati, inviati che si sono improvvisati os, inviati
sì,
che... hanno scalato pendii impervi con dei mocassini. Questa è la vita dell'inviato di chi l'ha visto, ragazzi.
Io non ho la suspense. Se volete ho questo se volete ho un elicottero che può essere il simbolo del premio riflettore. Come per il loro coraggio, per la loro audacia, per il non fermarsi davanti a nessun clima, nessun caso mentale, disagio sociale, cani, bidoni della spazzatura, montagne, vince il premio riflettore
Vince questa prima edizione del premio riflettore istituito da Salutava Sempre, da mania di protagonismo, Chiara Cazzaniga, amici.
Meritatissimo, Chiara. Chiara, ti vogliamo bene. Chiara, rispondimi.
Non c'è stata proprio gara, no, cioè li ha stracciati tutti.
È partita, ma perché è partita bene, come nelle migliori gare. Chiara Cazzaniga è partita bene, se vi ricordate ne ha infilati 3-2-3 subito all'inizio della
Ponte
stagione.
Cagnano
Ponte Cagnano, bravo, Ponte Cagnano.
E vi ricordo che dall'inizio, quando dai finestrini le urlavano Zocco, la poverina, adesso ha le chiavi della città quella donna.
Capito? Minimo. Mica cazzi, sì. Ecco. E Chiara, io allora, ai messaggi di Instagram mi risponde pure, no? Però c'ha sto vincolo con la Rai che davvero... Non come te, che hai il vincolo con... non hai nessun vincolo con noi. Lei è davvero un'impiegata pubblica, quindi?
Sì. Ma possiamo farle anche domande che esulano.
Ma gliel'ho detto, ho detto Chiara, guarda che ti chiediamo tipo qual è il tuo colore preferito, dove vai in vacanza.
Semplicemente, sei la nostra prefe, hai vinto tu, grazie ragazzi disagiati, mi viamo.
Adesso torno alla carica, adesso che è finita, vedrai che adesso che è finita la stagione, c'hanno, torno alla carica, la supplico, dico facci almeno un vocale che faccio sentire alla community. Per dire che tu ci sei e che sai che, e ne approfitterei e segnalerei anche qui, cioè appunto fare, cosa sta facendo questo? Scusate, ma mi hanno taggato in una cosa bizzarra, volevo farvi ascoltare. Allora facciamo così, prima vi faccio sentire la canzone, poi prima di chiudere vi faccio salutare dalla Sciarelli e dalla sua magnifica compilation. Non mi viene in mente un modo migliore di chiudere e salutare appunto la stagione di Chi l'ha visto se non...
Caruso?
No, 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 no.
No, 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 no. Guarda, se signora, sei Michele Caruso, questa volta ti denuncio io. La devi piantare, fatti curare. Che cosa penso? Che le persone a volte si dovrebbero andare a far curare. Allora, quello che ride là dietro, gli posso dire, è un po' cretino. Ti dispiace, ragazzo, che ti dico che sei un po' cretino? Perché ride là dietro la telecamera, scusami, così ti faccio fare una figuraccia. Quell'altro gli ha dato una testata. Guardate, io...
La maestra.
Figuracce, fate le persone serie. Non dare la testata a quello di dietro che ride, perché pure questo non va bene. Allora, quello che ride là dietro, gli posso dire, è un po' cretino. Ti
adoro. Tra l'altro dice, io sono di Napoli, ci spieghiamo finalmente.
Ecco.
Che però ha trovato anche un momento per farci questo simpatico gesto rivolgendosi al nostro Francesco Paolo Del Re, all'operatore che era lì per seguire l'udienza. A noi questo signore aveva fatto questo gesto, io dico elegante, ma è molto volgare, prima di chiuderci la finestra in faccia. È vero, facciamo rivedere perché? Perché... insomma, io lo dico proprio chiaramente, ci viene tanta voglia questo gesto di farlo noi a lui. Quella di ieri è stata una udienza carica.
Una regina, una dea, una luce alla fine del tunnel in una Rai che davvero non so cosa succederà, da settembre sarà una Rai... almeno c'è chi la vede.
Farà parlare.
Farà parlare, giusto. Luca, un applauso a te che hai... Perché Salutava Sempre rimane, cambieremo ovviamente per queste ultime due settimane il format, nel senso che non saranno più ovviamente highlights di Chi l'ha visto.
Sì, faremo aggiornamenti, esatto. Se avete argomenti legati al true crime di cui volevamo parlare ce li potete proporre, magari parleremo anche di contenuti true crime, qualche nuovo podcast eccetera, magari anche delle interviste con qualcuno, adesso vediamo un attimo cosa riusciamo a fare,
esatto.
Abbiamo ancora due giovedì a disposizione insomma per
yes,
tutto questo.
E poi anche lì non so se loro ripartono proprio subito a settembre, poi insomma ci regoleremo anche sulla partenza, però bravo, è stata una
grazie.
Stagione meravigliosa di Salutava Sempre, sei stata una meravigliosa scoperta nella mia vita creativa,
grazie.
Nel mio lavoro, nella mia vita di Chi l'ha vister, e grazie di tutto veramente.
Grazie a te, vale,
ah,
grazie.
Fra un'ora... Siamo in diretta su Instagram.
Sì!
E Luca.
Solo una cosa, scusate, volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che poi mi hanno scritto martedì per fare gli auguri alla mia mamma. Grazie.
Sì, certo, grazie. Noi siamo molto affettuosi. E fra un'ora su Instagram per la diretta di L'Extra Disagio, che apriamo un altro capitolo leggerissimo di cronaca, della cronaca.
Non ne usciremo mai, no, durerà tutto luglio probabilmente.
Sì,
non
sì.
Lo so.
Sì, anche perché per più di 3 ore non possiamo andare avanti, cerca di capire anche tu, quindi insomma dopo
cioè, ragazzi, un'ora e mezza, due, cioè io alle 11 dove siamo c'è sventolo bandiera bianca, ve lo
mi
dico.
Mi sembra legittimo. Grazie Luca, dopo, ciao a tutti.
Ciao.